Una caratteristica dei nostri tempi sempre più evidente è la sovrapposizione di stili vocali radicati nel passato, nati in ambito classico, e repertori attuali appartenenti a vari ambiti della popular music. Sto parlando del crossover, di cui abbiamo appena ascoltato un esempio, un diessire proposto da una band americana che nasce in ambito heavy metal, ma che utilizza una vocalità molto più antica. Crossover è un termine che indica la ibridazione fra due generi diversi e venne coniato negli anni 50 per dare conto di quei dischi che oltrepassavano i confini naturali entro i quali venivano prodotti e commercializzati per approdare a mercati paralleli, quindi confondendo un po' il rock and roll con i race records e con la country music. Storicamente il primo rilevante esempio di crossover fu Elvis, le cui incisioni avevano successo contemporaneamente nei tre mercati in cui era divisa la popular music in America. Ciò creò non poca confusione presso soprattutto i produttori, le case discografiche, e minò le stesse fondamenta su cui i generi si basavano. Col tempo l'etichetta di crossover venne applicata a un'infinità di generi e sottogeneri, dimostrando che l'identità di un genere musicale è per natura incoerente e le eccezioni sono la regola. Allora, il caso più rilevante di crossover, al punto da monopolizzarne l'uso e trasformarne la semantica da aggettivo a sostantivo, è quello di cui parla un libro che è oggetto della recensione di oggi. Un saluto allora da Paolo Prato. Il libro è centrato sui due generi che hanno assimilato il bel canto operistico a uso del pop e dell'heavy metal. Si intitola Canto legittimo, il cantante di crossover dall'operatic pop al symphonic metal, edizioni Volonté. L'autrice è Chiara Petrelli, soprano lirico, insegnante di canto con esperienze nella musica colta e nel metal. Il suo è il primo libro a livello internazionale dedicato a quello che in gergo è chiamato legitimate singing o legit, canto legittimo appunto, ma forse più che legittimo andrebbe tradotto come autentico, vero. Il legit trova la sua applicazione nel classical crossover o operatic pop, pop operistico, e nel symphonic metal, il heavy metal sinfonico. Due ibridi, cioè, che hanno raggiunto una popolarità straordinaria perché riescono a convogliare i gusti di pubblici diversificati molto di più rispetto ai pubblici, diciamo, fondamentalisti. Scrive l'autrice, tra virgolette, una vocalità crossover è una vocalità educata secondo dei dettami che ricordano quelli del canto operistico, senza tuttavia possederne le stesse caratteristiche di potenza e penetranza, chiuse le virgolette. Servendosi dunque del microfono, il canto legittimo è un canto amplificato che non è definibile nemmeno come teatrale, salvo i casi del nuovo musical o dell'opera pop. Per questo, scrive Petrelli, il cantante crossover è assimilabile alla categoria dei cantautori o degli interpreti tout court. Il suo canto non è al servizio di un intreccio che si dipana sul palco per ore, ma rimanda semplicemente a se stesso. Se il canto lirico concepito per farsi ascoltare in teatro è lo strumento attraverso cui il cantante si fa personaggio e dà vita a qualcosa non scritta per lui, il fine del canto amplificato non è l'udibilità, ma la possibilità di dare vita a più colori, più sfumature possibili. I linguisti, aggiungo io, parlerebbero di funzione referenziale per il primo e funzione emotiva per il secondo. I'm the furthest thing from quiet boys and altars. If you cross me, I'm just like my father. I am colder than Titanic water. Help me, Lord, from these fantasies in my head. They ain't never been safe ones. I don't fellowship with these fake ones. So let's travel to Whitechapels and sing hymns. Hold rosaries and sing in stained glass symphonies. Cleanse me, Holy Trinity, from this marijuana smoke smell in my hair. I sashayed my dress,
did my best impression of a damsel in distress. This alcohol and smell of regret, I lowered my cage. Outfit too small to hide my scars. Feeling bottled up like bottle service brides. How long can he hold his breath before he is dead?
Era un frammento da Daughter di Beyoncé e qui la star afroamericana mostra un lato inedito della propria voce in una ballata che si apre con un suadente arpeggio di chitarra stile West Coast e poi cambia timbro, inserisce frammenti di Caro mio ben, una celebre aria del Settecento italiano che è stata una sorta di palestra per molti cantanti lirici da camera, persino Sting l'ha interpretata. Il legit è uno stile di canto impiegato in particolare nella didattica anglosassone, ci ricorda Petrelli, dove viene considerato come un'ottima base per affrontare ogni tipologia di emissione. È lo stile con cui in Inghilterra viene chiamato il canto classico, che in quanto bel canto fu importato da cantanti e didatti provenienti da bel paese, naturalmente. La sua caratteristica primaria è il legato, che richiede una gestione ottimale del fiato e consente di eseguire crescendo e diminuendo senza sforzo. Il legit ha molto del bel canto e spesso è definito una sua riproposizione contemporanea. La sua caratteristica però è la leggerezza e in ciò si distingue dall'opera, dedita piuttosto alla portanza. Il volume apre con una introduzione storica sul crossover che colloca le origini del pop operistico alla confluenza fra opera e discografia e cita giustamente Caruso come il pioniere assoluto, a suo agio sia a teatro che in studio di registrazione, dove si concedeva, no, in omaggio ai gusti del pubblico e al volere della Victor, la libertà di incidere canzoni e canzonette, inni, romanze, tutte rese con il bel canto che aveva nobilitato al Metropolitan. Fra i precursori del pop operistico, Petrelli cita giustamente Mario Lanza, Mario Del Monaco, Claudio Villa e ovviamente Pavarotti, che ha spianato la strada ai contemporanei divi del pop operistico, Catherine Jenkins, Joss Groban, Il Volo, Il Divo e soprattutto Bocelli. La parte centrale si concentra su suggerimenti metodologici per chi vuole approfondire questa tecnica, dal riscaldamento del cantante agli esercizi polivocalizzi, dalle tecniche di respirazione all'uso dei colori fino agli repertori. Un utile glossario spazia dalla musicologia alla fisiologia e ci spiega ad esempio che cosa si intende per appoggio respiratorio, per belting, per canto declamato, consonanza di petto e di testa, le varie sezioni della cartilagine oppure i muscoli che interessano l'apparato fonatorio. Nelle conclusioni leggiamo che questi stili, non esenti da critiche da parte dei puristi, no? Aggiungo io, ma il libro non scende nel merito di come questi sono stati recepiti. Ecco, questi stili funzionano da filtro, cioè che fanno? Consentono di rendere più alla portata di orecchie moderne cose che al primo ascolto potrebbero non essere di immediata comprensione. E portano, scrive Petrelli, chi ne fruisce a comprendere anche altri linguaggi, perché è nella natura umana la propensione ad ascoltare ciò che già si conosce o si riconosce. Ricordiamo la famosa frase di Adorno che nella popular music piacere equivale a riconoscere. Dunque, benvengano le contaminazioni se aiutano ad allargare gli orizzonti. E fra coloro che hanno sfruttato, cavalcato questa predisposizione del pubblico ad accogliere contaminazioni ardite, ma non troppo, spicca Andrew Lloyd Webber, che più di ogni altro ha popolarizzato il Legit, rinnovando il musical classico. Nel Fantasma dell'Opera, le melodie cantabili ispirate al melodramma sono presentate da voci impostate, ma voci pop, che sono sostenute da arrangiamenti i quali rimandano al metallo pesante. Heavy metal che a metà degli anni Ottanta, quando il musical di Webber debuttò, era appunto all'apice della popolarità. Chiudo allora questa recensione con un classico di quel lavoro che ha rappresentato una palestra per vari gruppi heavy metal, appunto Fantasma dell'Opera, tra cui i finlandesi che scelsero di chiamarsi come questa canzone, i Nightwish. Ascoltiamo dunque Nightwish dal Fantasma dell'Opera nella versione originale, dove Sarah Brightman, che peraltro avrebbe favorito il lancio internazionale di Bocelli, duetta con Michael Crawford. Un saluto da Paolo Prato.
Opera is there.